Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 1. Che bello ritrovarci. Eccoci qua. Grazie di essere venuti questa sera alla prima puntata della stagione 19, che vuol dire che sono 19 anni che siamo qui con voi a farvi compagnia ogni giovedì sera e voi siete qui con noi a intrattenerci. Cos'è Astronauticast? Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA. Per chi non ci conosce, l'associazione ISA è l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, che ha varie realtà, tra cui anche questo podcast live ogni giovedì sera, d'ora in avanti direi ogni giovedì sera fino alle prossime pause. Io sono Veronica da Verona e con me questa sera abbiamo da Darmstadt.
Ehi, da Darmstadt vi saluta Marco Zambianchi, ben ritrovati. Non so se durerò più di una puntata, però è sempre bello esserci.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che fino a questa mattina era ancora sotto l'ombrellone ai bagni Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
E dalla stanza dei bottoni, il vostro Ricky and Real.
Oggi è giovedì 16 ottobre 2025 e questa sera vi parleremo di cosa? Di quello che è successo in particolare recentemente, indovinate che cosa, ma inizierei con Marco, visto che è l'ospite d'onore per questa prima puntata, l'ex pota.
Ex,
bene amato.
Ti ringrazio per questo grande onore. Beh sì, per me, diciamo, quest'estate, mentre eravamo non collegati ma ben da prima, dagli ultimi praticamente 2 anni della mia carriera, ci siamo preparati al lancio di METOP SGA1 o IPS SGA1, cioè il primo della famiglia di IPS, satelliti IPS di seconda generazione. I satelliti IPS sono dei satelliti di osservazione della Terra, gestiti da EUMETSAT qui a Darmstadt, e appunto sì, ci siamo preparati a lungo e dopo innumerevoli prove, peripezie, siamo riusciti lo scorso 13 agosto, quasi a Ferragosto, a lanciare in perfetto orario al primo tentativo, e devo dire che è andato tutto molto molto bene. In generale è andato tutto molto meglio di quello per cui ci eravamo preparati. E se me lo permettete, questa sera vi racconto un pochino di dettagli per quello che posso, perché alcune cose sono ancora un po' sotto embargo, però diciamo il satellite sta performando molto molto bene, anche se non è ancora entrato nella sua fase di produzione di dati scientifici, o meglio li produciamo ma in questo momento servono a mettere a punto tutta la catena di processazione di Terra, perché IPSSG soprattutto A1 è ricchissimo di strumenti, ha 6 strumenti principali che osservano il nostro pianeta sotto ogni punto di vista, e quindi non c'è solo una questione di far volare questo tipo di macchine così complesse, ma poi bisogna gestire bene tutta la parte del ground segment, quindi dalla ricezione puntuale dei dati scientifici registrati a bordo fino alla loro processazione per distribuirli poi ai clienti, perché a differenza di ESOC per esempio, dove si gestiscono missioni prettamente scientifiche ma che non vendono, tra virgolette, il prodotto a nessun cliente, a parte a voi, noi taxpayers, EUMETSAT vende una parte dei suoi prodotti anche, per esempio, per le previsioni del tempo, a innumerevoli clienti sparsi in tutti i suoi stati membri e oltre. Ci sono delle collaborazioni con NOAA, anche in mezzo a queste difficoltà portate dalla situazione attuale negli Stati Uniti rispetto ai licenziamenti nella pubblica amministrazione e quant'altro, però senza allargarci su quel campo. In questo momento, dopo il lancio del 13 agosto, appunto vi dicevo, è andato tutto bene. I primi 3 giorni sono stati gestiti da Telespazio in Italia, che ha curato per noi la cosiddetta fase dell'IOP, quindi la fase che va dal momento del rilascio di METOP nella sua orbita prevista, fino appunto, come dire, all'apertura del pannello solare e all'accensione delle parti principali della piattaforma. Se voi paragonate il satellite a un grosso camion, quello che viene fatto dopo il lancio, che si può considerare come il camion preso in fabbrica, ritirato dalla fabbrica, è quello di accendere il motore e tutto quello che c'è in cabina, che servirà all'autista per poi portare in giro il carico utile. E quello che noi facciamo a EUMETSAT sono entrambe le cose. Io, come parte del Flight Control Team, aiuto con i miei colleghi, gestiamo la parte della cabina, siamo gli autisti e ci prendiamo cura del mezzo, ma poi nel nostro vano carico, nel traino, abbiamo sei importanti strumenti scientifici che arrivano da una serie di collaboratori di questa missione, alcuni incaricati e quindi pagati direttamente da EUMETSAT, ma imbarchiamo anche strumenti che ci sono stati dati da CNES, dalla DLR, l'agenzia spaziale francese e tedesca, ma anche dall'ESA stessa, che ha progettato e costruito e poi integrato sul nostro satellite anche Sentinel 5, che è uno degli strumenti più innovativi e che ha un occhio puntato sulla qualità dell'aria e sugli inquinanti, quindi è uno degli strumenti più importanti, non che gli altri non lo siano, ma per la quantità di innovazioni e di prestazioni attese è una sfida nella sfida. E il panorama di strumenti scientifici che sono stati offerti al programma METOP seconda generazione è così ampio che non basterà A1, se c'è un A ci saranno anche altre lettere. E ci sarà infatti il lancio, se tutto va bene, tra un annetto circa, nell'estate, tarda estate 2026, del satellite esemplare cosiddetto B1. E questo perché la costellazione completa sarà formata da tre esemplari identici del modello A, quindi A1, A2 e A3, e tre esemplari identici del modello B, B1, B2 e B3. Non opereranno insieme, ma questi tre satelliti sostanzialmente andranno a integrare i primi lanciati, quindi serviranno a coprire per quasi una trentina d'anni l'osservazione della Terra con lo stato dell'arte per quanto riguarda gli strumenti che sono a nostra disposizione. Dopo che il telespazio ha concluso i 3 giorni della LIOP, il satellite è stato letteralmente passato in diretta a noi, che eravamo in sala controllo, e abbiamo appunto, seguendo delle opportune procedure, abbiamo preso in carico da telespazio METOP e abbiamo cominciato invece a lavorare all'attivazione dei dati, degli strumenti per la raccolta dati. E questa è una fase che finirà alla fine di novembre, quindi dalla fine di agosto alla fine di novembre è l'intervallo previsto per l'accensione e messa a punto degli strumenti. Può sembrare un intervallo estremamente lungo, ma una fase del genere è particolarmente complessa, se pensate che queste attivazioni avvengono con i rappresentanti dei manufacturer, dell'industria che ha costruito gli strumenti, che sono lì presenti con noi giorno dopo giorno, e mentre noi inviamo comandi ai satelliti seguendo le procedure che loro stessi hanno preparato per la messa a punto, per l'accensione e la messa a punto, qualunque anomalia che dovesse manifestarsi, ecco, loro sono pronti a intervenire in diretta, e quindi c'è una stanza dedicata a loro dove ricevono la telemetria del satellite e in più hanno i loro tool proprietari che hanno sviluppato in azienda, per cui siamo seguiti veramente mano nella mano per ottenere le migliori prestazioni possibili, o comunque per ottenere un'attivazione che vada a testare tutte le parti degli strumenti che verranno utilizzate nel corso della loro vita utile, e poi si cominciano a fare le prime ottimizzazioni. Di fatto, dopo aver superato la fase dell'IOP, la prima domanda che vi fate è: funzionano gli strumenti? Quindi, per quanto banale possa sembrare, la prima operazione cruciale è quella di accendere gli strumenti e poi porli per un certo numero di giorni nel cosiddetto outgassing, cioè nel processo di costruzione che avviene sulla Terra vengono imprigionate delle sostanze chimiche che nel vuoto e nelle particolari temperature di operatività del satellite praticamente sublimano e devono lasciare completamente il corpo del satellite, l'interno degli strumenti, le cavità all'interno del satellite, per evitare che la presenza di gas e sostanze chimiche estranee possono influenzare le osservazioni scientifiche. Immaginate se ci fosse una patina di un qualche reagente chimico che va a interferire con l'osservazione della nostra atmosfera. Non sarebbe facile per i satellite distinguere dello sporco, tra virgolette, o delle contaminazioni da un fenomeno osservato sulla Terra. Per alcuni strumenti questa fase si è prolungata per oltre 20 giorni, per esempio per quello di cui mi occupo io, IASI NG, ma per altre sono bastate alcune ore riscaldando a una certa temperatura magari la parte, il detector dello strumento per forzare la sublimazione di eventuali sostanze e insomma la preparazione dell'attività. E dopodiché alcuni strumenti hanno parti meccaniche, cioè hanno delle parti che si muovono o ruotano e quindi c'è tutta una parte meccanica che va provata, deve dimostrare di avere superato il lancio indenne, per quanto gli strumenti sono progettati sapendo che poi andrà chiuso il satellite dentro all'ogiva di un razzo che qualche vibrazione la manda, insomma è una fase cruciale quella della accensione e attivazione delle parti meccaniche e verificare non solo che funzionino ma che abbiano conservato la precisione dei movimenti, l'accuratezza nei movimenti, nei micro movimenti in qualche caso, è necessaria per ricavare un dato scientifico attendibile. E questa è proprio la fase in cui ci siamo alternati io e i colleghi. Quindi ogni giorno c'era qualcosa, qualche piccola anomalia esce sempre, ma sono anomalie magari dovute al fatto che le procedure sono state sviluppate a terra, in condizioni comunque non spaziali per quanto si facciano prove in camera a termovuoto e quant'altro, e quindi qualche piccola discrepanza rispetto alle prestazioni attese o ai modelli termodinamici che sono stati calcolati a terra sono normali e vengono compensati perché ovviamente gli strumenti sono progettati per essere calibrati. E appunto alla fine di novembre questa parte di lavoro sarà conclusa correttamente. E parlavo di calibrazione, la prossima fase infatti si chiama CalVal, calibrazione e validazione. Sostanzialmente una volta appurato che satellite in quanto piattaforma e strumenti funzionano bene, sono all'interno delle specifiche previste, si vanno a raffinare, a fare delle calibrazioni per cominciare a lavorare, a sgrezzare quello che è il dato scientifico iniziale, che tra l'altro è stato rilasciato pubblicamente. Ogni settimana circa viene rilasciata un'immagine elaborata presa da uno strumento diverso, e la prossima fase, vedrete, arriverà nelle prossime settimane, sarà quella di fare osservazioni congiunte, per cui molti strumenti che sono stati anche pensati per lavorare insieme, quando il satellite passa sopra alla fascia della Terra, allo spicchio di Terra, in un certo momento, ecco, tutti gli strumenti lavoreranno in maniera sincrona e complementare per ottenere una fotografia del comportamento dell'atmosfera terrestre, dei suoi componenti chimici, dei venti prevalenti, delle temperature degli oceani e della temperatura ai vari strati dell'atmosfera. Insomma, un'osservazione tridimensionale, una vera e propria fetta tagliata nella nostra atmosfera fino ad arrivare alle superfici terrestre o dei mari e degli oceani, che racconterà una storia estremamente complessa e che sarà fondamentale per comprendere sempre meglio i fenomeni che riguardano il nostro pianeta, il funzionamento della sua atmosfera e anche le conseguenze dell'azione dell'uomo, così come di fenomeni naturali. Per esempio, nella riunione di stasera si è cominciato a discutere di come osservare con i PSSG l'eruzione di alcuni di un vulcano in Indonesia. Ora, sono stato così immerso nel lavoro che non ho cercato quale fosse, però è per dirvi le potenzialità, per quanto il programma sia europeo e il suo focus principale è sul nostro continente, comunque c'è un interesse scientifico internazionale nel raccogliere e poi condividere dati che riguardano appunto fenomeni naturali che possono succedere ogni giorno. Ah, ecco, vedi, vedo che non so se è Riccardo, il nostro regista, che sta lavorando alle immagini. Ecco, quindi può essere che in questi giorni, anche per calibrare gli strumenti a questo tipo di fenomeni naturali, fino dal lancio non era capitato a nessuno che fosse visibile. Ecco, cercheremo di osservare questa eruzione dall'Indonesia. E quindi i nostri soldi di contribuenti sono ben spesi, se penso alla qualità eccezionale delle immagini che ci sono arrivate da IPSSG, che se confrontate alle capacità degli strumenti di IPS prima generazione sono eccezionali, e li potete vedere tranquillamente andando sul sito di eumetsat.int, dove tra l'altro trovate anche un link a un sito poco conosciuto, ma che io trovo straordinariamente bello, che si chiama Eumet View all'inglese, e che praticamente con il ritardo di, penso, un'ora o forse due ore, vi mostra i dati raffinati, quindi che hanno superato tutta la fase di, le varie fasi della processazione, e mostrano una serie di informazioni sulla nostra atmosfera direttamente proiettate sul globo, quindi in realtà sul profilo dell'Europa. Quindi scegliendo il tipo di layer che volete vedere, otterrete immagini fantastiche, sostanzialmente quasi in tempo reale. Ecco, ovviamente i clienti paganti hanno una preview più tempestiva e con dati aggiuntivi, ma per tutti noi che comunque abbiamo con le nostre tasse contribuito a pagare per questo progetto, possiamo impostare questo strumento come meglio crediamo e guardare i vari contributi dei vari programmi. Quindi qui vedete proprio una fusione di osservazioni fatte dai Meteosat, ma non solo, anche da tutti gli altri, da IPS prima generazione. Presto arriveranno, io direi verso la fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo, arriveranno anche le prime immagini dagli strumenti di IPSSG A1 o MetopSG A1. E questa è, secondo me, una bellissima possibilità, anche perché i curiosi, studenti e comunque chiunque di noi può accedere a una mole di dati incredibile che condividiamo. E qui qua arrivo quasi alla fine, poi se avete domande sono più che contento di rispondere. Condividiamo questi dati non solo con gli europei, ma in generale abbiamo collaborazioni in tutto il mondo. Ci sono dei patti di collaborazione bilaterali con la Cina e soprattutto con gli Stati Uniti, con cui condividiamo ufficialmente, diciamo, il lavoro di IPS attraverso il programma JPSS, il Joint Polar System. Programma messo un po' sotto stress dall'attuale amministrazione, però si va avanti insieme, e quindi condividiamo per esempio le stazioni riceventi. Abbiamo dei pass dai satelliti americani che raccogliamo sulle stazioni nostre, e viceversa, pass nostri che vengono raccolti da stazioni di fatto americane. E la stazione ricevente principale per IPSSG si trova alle isole Svalbard, però poi abbiamo altre stazioni a McMurdo e a Punta Arenas. Però durante il lancio, per esempio, abbiamo avuto la copertura anche da parte delle stazioni di Inuvik in Alaska, che sono di NOAA, ed è stato molto utile perché all'inizio, appunto, più tempo stazione possiamo avere, meglio è. IPSSG lavora a un'orbita di circa 830 km e quindi i suoi pass sopra Svalbard durano una decina di minuti. Ed è una... l'orbita è di circa 101 minuti, questo vuol dire che in quei 101 minuti avete solo una decina di minuti di opportunità per comandare. Quindi deve essere preparato tutto a priori, e al momento dell'AOS, dell'acquisizione del segnale, da una parte vengono scaricati in live i dati di telemetria, e sono quelli gestiti dal Flight Control Team per comandare e per rilevare la salute del satellite, la nostra cabina di guida del camion, ma poi in parallelo, in banda KA, vengono scaricati ad alta velocità tutti i dati delle osservazioni scientifiche raccolte nel corso dell'orbita, e a circa 10 volte la velocità, la banda passante, più che velocità, usata per la telemetria. La telemetria scende in S-band, in banda S, e il dato scientifico in banda KA. Per cercare di essere super tempestivi e quindi fornire ai servizi meteorologici paganti, ai servizi paganti per noi, per i nostri dati, a McMurdo, che si trova di fatto nell'emisfero meridionale, scarichiamo mezza orbita di dati. Quindi l'orbita completa sempre su Svalbard, ma a McMurdo si scarica la prima metà, così già il dato viene poi via linee di terra mandato ad Armsat per la processazione. Questa è un'altra grande differenza rispetto all'ESA, nel senso che ESA ha ad Armsat buona parte delle sue operazioni, ma l'elaborazione del dato avviene presso vari centri europei, per esempio Madrid, uno dei principali, ma per l'esplorazione della Terra, per l'osservazione della Terra, è ESRIN fuori Roma, Frascati, che fa questo lavoro. Invece EUMETSAT possiede al suo interno entrambi questi servizi, sia il controllo del satellite che la produzione del dato scientifico poi distribuito o venduto. La vita attesa di questi satelliti è di circa 6 anni, dopodiché in teoria dovrebbero esserci gli esemplari di 2 e poi più avanti gli esemplari 3, e spero di esserci ancora, per allora saranno dei cloni, e chissà, si comincerà eventualmente, spero, a lavorare a esemplari della terza generazione con strumenti ancora più raffinati e in grado di sostenere le sfide di un mondo in cambiamento che davvero ha bisogno di tanto dato per fornire ai decisori, ai politici, a chi prende le decisioni, la miglior, come dire, tavolozza possibile da cui pescare i colori futuri delle leggi e delle decisioni future per gli europei, ma in generale per tutto il genere umano.
Io avevo una domanda, cioè mi hai già mezzo risposto in realtà. Quanto dura la missione? Dicevi circa 6 anni, ma tu sì. Sarai responsabile di quello strumento per tutti questi 6 anni? Quindi hai il lavoro sicuro per sé? Ah, ok.
speriamo di sì ovviamente. Poi insomma, 6 anni possono cambiare molte cose. Il mio programma è quello di restare. Devo vedere se il mio capo la pensa con me.
Ok, chiarissimo. Bene, allora se non vedo domande in chat, possiamo passare invece alla notizia della settimana, o meglio di 2 giorni fa, e ne approfitto per ringraziare quei pochi che erano svegli alle 2 di notte, all'una, alle 2 di notte di 2 giorni fa, e che ci hanno seguito per il lancio di Starship Flight 11. Quindi, alla fine, com'è andata, Ricky? Mi sembra bene. Cosa dici?
Allora, sì, praticamente ci ritroviamo dopo, insomma, la pausa estiva in cui, come abbiamo accennato, ci sono un po' di problemini negli Stati Uniti e in questo momento siamo anche in un periodo di shutdown federale, e quindi vediamo non solo sulla pelle dei vari lavoratori i problemi che ci sono, ma anche i siti che normalmente siamo abituati a guardare hanno questo bellissimo banner dove si scusano per i disservizi in cui in questo momento i siti di fatto non funzionano parzialmente, quindi non è che siamo molto felici. Per fortuna in Europa qualcosa si muove, Marco ci ha raccontato qualcosa, e però se vogliamo vedere qualcosa che magari esula un po' questi problematiche federali, c'è SpaceX che, essendo privata per il momento, riesce ancora a lavorare, a lanciare i suoi Starlink, ma soprattutto facendo i test di Starship. Nel periodo in cui non eravamo collegati, abbiamo proprio saltato, durante lo svolgimento canonico del podcast, due lanci, ma io e Vero l'abbiamo seguito in diretta. Il primo è stato il flight test numero 10 il 27 agosto e appunto il flight test 11 di questa settimana, quando il 14 ottobre, sto dicendo 14 ottobre perché prendo come riferimento l'ora italiana, poi chiaramente in base al fuso orario vi potrebbe essere il 13 come era pubblicizzato sul sito SpaceX, che ovviamente utilizza fuso orari statunitensi. Due test che sono stati molto molto simili, con qualche peculiarità che dopo andremo a vedere, ma soprattutto due test che sono stati molto molto importanti, perché lo sappiamo, lo diciamo subito, sono test giudicati positivi, e per fortuna SpaceX è uscita da quella spirale negativa che era iniziata da quando avevano iniziato a utilizzare la versione Block 2 di Ship, quindi della parte superiore di Starship. Insomma, in questo momento la parte inferiore, il booster, ha dato prova di funzionare perfettamente, e tutti gli ultimi lanci che abbiamo visto, 4 o 5 ultimi lanci, l'hanno utilizzato per fare test e non più per catturarlo, perché da quel punto di vista, in questa versione, il booster per SpaceX è a posto. Cosa che non si poteva dire per la parte superiore, l'abbiamo raccontato 1000 volte, dei problemi che sono successi. In questi ultimi due lanci Ship ha funzionato come ci si aspettava. Questa è una cosa ancora più positiva, perché proprio con il flight test numero 11 stiamo proprio passando una specie di spartiacque, sia dal punto di vista dello sviluppo di Starship, perché dal prossimo volo verrà utilizzato il Block 3, quindi ci saranno un sacco di novità, ma anche per quanto riguarda le strutture di terra ci sarà un bel cambiamento, perché non verrà più utilizzato il Pad 1, che è stato quello da sempre utilizzato per i lanci di Starship a Boca Chica fino ad ora, però se guardavate sullo sfondo pian piano stava crescendo un'altra Mechazilla. Verrà utilizzato da qui, dal prossimo lancio in poi, il pad numero 2, che ha delle diverse implementazioni, in particolare nella parte nel basamento, ma ne parleremo poi quando saremo in vista del nuovo lancio. Parliamo di questo lancio. prima fase del volo perfetta, il booster si è comportato egregiamente, esattamente come aveva fatto suo fratello nel volo precedente. Questo booster era il suo secondo volo, il booster numero 15, aveva già volato nel flight test numero 8, direi, era stato, o 9, non ricordo, scusate, era stato catturato al volo ed è stato riutilizzato. E test numero 8, ci ho guardato, scusatemi, utilizzava 24 dei 33 motori Raptor, quindi solamente 9 motori sono stati sostituiti rispetto al parco utilizzato nel volo numero 1, e sono rimasti tutti accesi durante la prima fase d'ascesa. Però durante lo staging, quando il booster da 33 motori scende, ne lascia accesi solo 3 nella fase di hot staging e poi si riaccendono 13 motori per iniziare a fare il boost back burn, uno dei motori non si è riacceso. Questa cosa, anche ne ormai stiamo avendo un po' di statistica perché siamo ormai al volo numero 11, era già successo in un altro volo. Il booster aveva nei voli precedenti, anche in questo, così manifestato, ha chiarito ancora una volta che anche con un motore in meno gli altri riescono a supplire questa mancanza. Però, come era già successo altre volte, il computer di volo ha deciso di riprovare ad accendere lo stesso motore nella fase di landing burn, quando di nuovo vengono riaccesi questi 13 motori, e comunque se ci deve essere un algoritmo di controllo del motore, il computer di bordo ha deciso che il motivo per cui non si era acceso la prima volta non era magari un danno strutturale irreparabile, ma magari semplicemente cilecca nell'accensione, è stato provato a riaccendere ed è stato riacceso. E il landing burn è stato fatto in maniera leggermente diversa rispetto al volo precedente. Nel volo precedente, in entrambi i casi stiamo parlando di profili fatti appositamente senza recuperare il booster, per cercare di spingere il booster ai suoi limiti e nel contempo dare modo ai tecnici SpaceX di, insomma, immagazzinare tanti dati utili per sapere anche quando ci saranno i voli operativi, a quali limiti operativi potranno usare questo hardware. Nel volo numero 10 si era simulato un guasto a uno dei 3 motori centrali e si era voluto vagliare il fatto di poter sopperire a questo guasto riaccendendo uno dei motori invece della corona centrale. In questo caso invece si è simulato quello che sarà, o almeno quello che ci dicono SpaceX ad oggi, l'esatto profilo che verrà fatto dalla nuova versione di booster che sarà operativa dalla prossima missione, in cui il landing burn sarà eseguito con una sequenza 13 motori per la prima decelerazione molto forte, poi i motori caleranno a 5 e poi i 3 nella fase di hovering e catching. Il fatto di avere 5 motori accesi permette, sempre da quello che dichiara SpaceX, di avere più margine, di avere soprattutto molta più precisione nella fase di avvicinamento alle chopstick, e quindi hanno voluto provare esattamente questa tipologia di avvicinamento. E nel mezzo c'è stata anche una fase tipica che abbiamo visto in tutti gli altri voli, la fase di rilascio dello staging ring. Quindi sappiamo che tra i due stage, quello inferiore e quello superiore, esisteva, parlo al passato perché in futuro non si userà più, un anello a perdere con feritoie che serviva per lasciare i gas di scarico dello stadio superiore quando veniva acceso, lasciarseli fuoriuscire senza danneggiare lo stadio sottostante. Queste le immagini che c'erano durante la diretta, molto molto bene. Belle, vedete lo staging ring che dopo aver fatto il suo lavoro veniva abbandonato, e quindi di fatto in questa così filosofia di razzo completamente recuperabile, in realtà c'era questa incognita di questo pezzo che al momento era a perdere e la sarebbe stato anche nei voli in cui eventualmente si sarebbe provato a catturare anche ship, cosa che non è ancora venuta. Nei voli successivi invece lo staging ring, quindi non lo vedremo più, quindi guardate queste immagini che sono le ultime volte che le vedrete, perché il traliccio forato attraverso i quali i gas di scarico usciranno sarà integrato direttamente al booster, quindi rimarrà collegato rigidamente al booster, un po' come succede con i razzi Soyuz, che c'è questa struttura a traliccio tra i due booster, e quindi sarà integrato e quindi sarà recuperato insieme al booster. SpaceX ha fatto vedere le immagini, insomma, delle fasi finali anche del volo del booster, che è stato molto, molto spettacolare, questo oggetto di 70 metri che veniva giù a cannone, come si dice in gergo, e dopo un certo punto veniva praticamente portato a velocità zero, rimanendo in hovering per qualche secondo, dopodiché i motori sono stati spenti e, come è successo altre volte e come era già previsto prima della missione, il razzo è precipitato in mare esplodendo. Cosa è successo invece a Ship? Ship, che in questo caso era Ship 38, ha fatto il suo volo molto molto bene, rispetto a Ship 37 sembrava reggere meglio le varie sollecitazioni aerodinamiche, perché sia nel volo numero 10 sia nel volo numero 11 SpaceX ha messo piastrelle, ha rimosso. Nel volo numero 10 avevano messo delle piastrelle metalliche, in questo volo ne avevano tolte delle altre, sempre per verificare cosa poteva succedere a Ship in caso di fallimento dello scudo termico e testare la resilienza di Ship. Tutto questo ha funzionato molto bene, però prima di arrivare alla fase del rientro c'è stato anche in questo volo il rilascio dei satelliti Starlink. Il sistema ha così visivamente sembra aver funzionato un pochino meglio rispetto al volo precedente, dove sembrava un po' più macchinoso, si muoveva forse anche un pelo più a scatti. Alcuni esperti, adesso io leggo anche quello che trovo su internet, quindi non è questa è una dichiarazione ufficiale di SpaceX, sembrano che i tecnici abbiano deciso di lavorare sulla tensione della catena del carrello che spinge fuori i satelliti, che probabilmente nel volo precedente non era tarata a dovere, tant'è che se guardate alcuni filmati del volo precedente vedete alcuni satelliti uscendo hanno urtato contro la piccola feritoia della cargo bay. In questo caso invece sono usciti in maniera molto fluida, in maniera molto regolare, quindi il deploy, questa simulazione di atterraggio, di rilascio dei satelliti è andata per il meglio. Dopodiché la nostra ship ha continuato la sua fase di coasting, ha effettuato la riaccensione del Raptor in orbita, cosa che aveva fatto anche nella missione numero 10, l'accensione rispetto agli altri voli ci è sembrata un po' più lunga delle altre volte, che le altre due volte che avevano provato questa cosa era stata praticamente semplicemente un piccolo flash, invece forse nel volo numero 11 è durata un paio di secondi, tant'è che ho letto che Jonathan McDowell, guardando un po' la telemetria, ha grossolanamente stimato un'acquisizione di quota di circa 50 km, però chiaramente il profilo era suborbitale, il fatto che avessero alzato l'apogeo poco contava, perché comunque il perigeo era sotto zero, quindi sarebbe rientrata ship a prescindere, però insomma per farvi capire che l'accensione aveva funzionato ed è una cosa molto importante, perché sino ad ora abbiamo sempre e solamente visto dei voli suborbitali già in partenza, che questo significa che Ship per rientrare sarebbe rientrata spontaneamente balisticamente dopo il lancio, mentre in una missione operativa bisogna prevedere per forza dall'orbita passare al decadimento con un deorbit burn, e questo deve essere fatto con una riaccensione in orbita nei motori Raptor. Avvicinandosi ancora un po' di più, andando avanti nella timeline e avvicinandosi al rientro atmosferico, in questo volo non è successo quello che era successo nel volo precedente, cioè vi ricordate quell'esplosione che era stata avvistata molto chiaramente dalle immagini in diretta nel vano motore di Ship? Durante la diretta i commentatori ci hanno anche spiegato parzialmente qual è stata la causa. La causa è stato un problema al sistema di tubazioni che vengono utilizzati per fare l'engine chill dei motori. Sapete che prima di fare l'accensione dei motori viene iniettato del carburante proprio perché è freddo all'interno della camera di combustione, in modo che la camera di combustione non abbia uno shock termico per il fatto che gli arriva tutto in una volta il carburante criogenico freddissimo, e questo strutturalmente è uno stress che, facendo un breve raffreddamento prima, rende la manovra più sicura. Nel volo precedente la riaccensione era già stata fatta, quindi il sistema di engine chill era già stato utilizzato, però si era formato del ghiaccio anomalo in queste tubazioni, e questo ha fatto ristagnare all'interno di queste tubature un po' di carburante, perché ripeto, per fare l'engine chill si usa il carburante stesso, non c'è un liquido refrigerante, proprio per capire come è ottimizzata questo sistema, si usano gli stessi carburanti senza avere delle complicazioni in più. Quindi però questo gas era ristagnato all'interno delle tubature. SpaceX dice che una carica elettrostatica è andata proprio a scoccare in una sacca di carburante che ha fatto scoppiare queste tubature, fortunatamente lasciando i motori funzionanti, perché di fatto poi lo sappiamo, anche nella scorsa missione le fasi finali di volo di Ship sono state effettuate. In quella specie di press kit che SpaceX rilascia prima della missione, c'era scritto che anche nel volo numero 11 avrebbero tentato con Ship dei profili un po' più spinti per mettere un po' a dura prova lo scudo termico, ed in effetti nella fase di massimo riscaldamento abbiamo visto che, oltre alla classica manovra che fa Ship di mettersi molto in verticale e cercando di disperdere tutta l'energia con la pancia completamente rivolta verso il senso di marcia, ha fatto anche qualche piccola virata che alcuni hanno paragonato alla tipica traiettoria ad S che faceva lo shuttle proprio per dissipare il calore. È da vedere se questa procedura sarà mantenuta anche, diciamo, nei voli nominali, o se magari era stata fatta per compensare il fatto che in questa missione utilizzavano un profilo di rientro un po' più spinto. Ma la manovra sicuramente più spettacolare che c'è stata in questo volo è stata un'altra virata, che si vede bene in questo video accelerato, di una virata di quasi 180 gradi che SpaceX, che in gergo viene chiamata banking maneuver, per simulare quello che sarà l'avvicinamento alla torre dei voli quando verrà effettuato effettivamente la cattura di Ship. È una rotazione di quasi 180 gradi ed è necessaria perché Ship, quando nel suo percorso suborbitale, se rientrasse senza fare questa grossa curva, praticamente si avvicinerebbe alla torre di lancio dal lato sbagliato. Adesso lo faccio molto, molto semplice. È come quando un aereo deve comunque avvicinarsi a una pista d'atterraggio, che prima di avvicinarsi, se non è ovviamente nella direzione adeguata, deve fare un piccolo cerchio per, diciamo, allinearsi al suo sentiero di discesa e ad avvicinarsi alla torre, in questo caso alla pista, ma per Ship alla torre, nel modo corretto. Anche lo shuttle faceva in alcuni casi questa curva, però lo shuttle, la curva per allinearsi alla pista d'atterraggio, lo faceva quando era già bello tranquillo in regime subsonico, mentre era già, diciamo, nella configurazione aliante e planava. Ship l'ha fatta invece quando era ancora a 50 km di quota a 15.000 km/h, quindi è stata una manovra che si vede bene anche dalle immagini, in cui c'era ancora il plasma incandescente sotto la pancia, e quindi hanno voluto testare questa manovra che sarà fondamentale per effettuare la cattura correttamente quando sarà effettuata, la Dynamic Bank Maneuver. E sembra che abbia funzionato perfettamente, tant'è che, insomma, le superfici aerodinamiche hanno funzionato e Ship ha risposto correttamente. Non ho ancora visto online qualcuno che sia riuscito a tracciare in maniera precisa qual è stata la ground track, diciamo, di questa manovra, perché sarebbe interessante capire quanto stretta o meno stretta è stata questa virata, ma sarà, se il profilo di discesa sarà questo anche nelle missioni future, sarà una caratteristica peculiare dei voli di Ship. Fatto questo, sono arrivate anche le immagini recentemente delle boe, dei droni che erano presenti nella zona di ammaraggio nell'Oceano Indiano. Abbiamo assistito al classico belly flop, ossia a un certo punto Ship dissipa energia, rallenta, e poi si mette in questa configurazione, praticamente sta spanciando e quando si trova a una certa altitudine, riavvia i motori, si mette verticale e si adagia lentamente, o viene catturata in futuro, ma in questo caso si adagia lentamente nell'Oceano Indiano, e la manovra è perfettamente riuscita. Ma quello che tutti volevano osservare in questa fase, ma anche e soprattutto in primis quelli di SpaceX che mettono boe e droni proprio per questa ragione, è vedere come si presentava lo scudo termico. Lo scudo termico in alcuni punti, diciamo, era messo forse meglio rispetto al volo precedente, in altri punti era messo molto molto peggio. Dalle immagini si vedono rispetto all'altra volta i punti in cui anche sicuramente c'è stata qualche breccia nei serbatoi, perché vediamo degli sbuffi di carburante che non sono compatibili con i condotti che vengono utilizzati per fare venting, ma vengono qualcuno ha detto sì, sono in corrispondenza di dove SpaceX ha magari non messo le piastrelle per vedere quello che succedeva. E abbiamo ancora quella colorazione arancione che c'era anche nel volo precedente, che fino al volo precedente era imputata al fatto che SpaceX per questi voli di prova avevano utilizzato delle piastrelle metalliche, proprio perché facevano test anche per questo tipo di rivestimento termico. Piastrelle metalliche che a contatto con il plasma ionizzato si sono ossidate, quindi hanno fatto ruggine, la ruggine arancione, e ha sporcato lo scudo termico. In questo caso queste piastrelle non c'erano, quindi qualcuno ha pensato ma potrebbero essere i pin, quindi quei pioli metallici di ferro che vengono di ferro, non so di che ferro, probabilmente non sono di ferro, quei pioli metallici che vengono utilizzati per fissare il rivestimento termico, che però è rimosso, quindi c'erano questi pioli a vista e magari hanno sporcato. Scott Malley invece dice ma no, magari è semplicemente la reazione del metano contro che anche il metano o dell'ossigeno insieme al plasma, che comunque ossida e fa questo tipo di reazione. Quindi comunque online ci sono discussioni accese da questo punto di vista. Certo è che lo scudo termico visto così sembra essere abbastanza lontano dal fatto di avere uno scudo termico completamente per un veicolo che è completamente recuperabile e pronto al volo dopo poca manutenzione. Però c'è sempre da mettere sul piatto della bilancia, sì, però SpaceX sta dicendo che togli piastrelle, fai cose, fai un profilo di rientro spinto, quindi magari ridotto così proprio perché il volo effettivamente è stato molto molto critico, e anzi con dei buchi visibili dal quale è uscito il carburante e delle brecce in corrispondenza del rivestimento termico rimosso, in realtà questa Starship ha dato dimostrazione di riuscire a sopportare un rientro in queste condizioni. Quindi magari questa considerazione purtroppo, purtroppo non è la parola giusta, la potremmo fare solamente quando SpaceX tira in questo volo, faremo un profilo nominale, ci sarà la cattura, vedremo come lo scudo termico effettivamente in un profilo di volo normale si è comportato. Volo numero 12, che sarà il prossimo, è probabile che dovremo aspettare un po' di tempo, perché oltre all'assemblaggio del nuovo hardware, quindi non hanno anche i nostri amici Umarell che sono in giro a Boca Chica, non sanno esattamente quant'è il tempo. Adesso eravamo arrivati a un livello che quando vedevano il tot pezzo piazzato sopra al tot altro anello sapevano esattamente grosso modo quanto tempo intercorreva per tutti i vari step, e lo static fire e lo stacking eccetera. Adesso che la ship è nuova, sia il block 3 sopra che il booster, non si sanno esattamente queste tempistiche al centesimo al giorno. Ma a complicare questa equazione c'è anche il fatto che c'è il sito di Massey, che è ancora in ricostruzione dopo il botto che l'ha danneggiato. Useranno l'altra rampa di lancio, che però non è ancora pronta, quindi non è chiaro quando avranno bisogno di fare gli static fire, se ci saranno tutte le infrastrutture pronte per farli. Quindi paradossalmente potrebbero riuscire a preparare il booster e la ship in tempi utili, ma non avere le strutture per poter fare gli static fire, che in questo caso saranno super 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 importanti, perché nella nuova versione di ship entreranno in gioco anche i Raptor 3. Quindi c'è un sacco di cose da tenere in considerazione, ed ecco perché probabilmente nel giro tra il volo numero 11 Il volo numero 10, ve l'abbiamo detto, è passato una quarantina di giorni, sì, perché era dal 27 agosto al 14 ottobre. Questi, è molto improbabile che tra 40 giorni sia già pronto un nuovo volo, però quando ci sarà questo nuovo volo sarà super interessante, proprio perché ci sono tantissime cose da guardare.
E Ricky, visto che hai dato un occhio alle info post volo, nessuno ha citato quel flash che abbiamo visto su Ship finché era in coasting, che abbiamo detto, oh, cos'è questo flash? Però dopo non ha impedito il corretto atterraggio.
L'ho visto, qualcuno ha detto, sì, c'è stato questo flash, però non c'è stata una spiegazione, un'ipotesi. Okay. Come altri hanno visto che l'ha postato anche Anna Maria sul forum, che a un certo punto si vede la parete di Ship che si incassa all'interno, come se avesse una macchiatura, come se ci fosse una depressione all'interno. Quindi anche lì sembra che magari a causa di tutte le sollecitazioni che ci sono, ci sia stata una depressurizzazione all'interno. Anche questa da vedere è una cosa abbastanza spaventosa, pensando a un volo nominale, quindi di cose ne sono successe, nonostante comunque il risultato sia comunque buono, perché insomma centrare una boa a migliaia di chilometri di distanza dopo aver fatto una virata di quasi 180 gradi con un veicolo che non aveva ancora fatto, insomma, non è assolutamente pregevole.
Allora, adesso noi stiamo continuando a parlare di test, e SpaceX è ben lontana da avere un equipaggio umano a bordo di Starship, però in diversi, tra cui anche Barry, si chiedono se l'equipaggio, con le accelerazioni che sta avendo Ship, non soffrirà i G. Adesso è una domanda un po' what ifing per tutti.
Esatto. Allora, durante il volo ogni tanto saltava fuori l'indicatore dei G, e diciamo nella fase normale di volo sembra qualcosa di assolutamente paragonabile ad altri veicoli spaziali. Insomma, c'era il G1,5, 2,5. Però, cavolo, la manovra di belly flip finale, pensare che, dato che tra le tante cose che dice SpaceX, a volte dicono, ma lo dicono anche durante la diretta, che Ship potrebbe essere utilizzata per il trasporto di persone da un punto all'altro, qualsiasi della Terra, nel giro di 40 minuti, nel senso, utilizziamo Ship come aereo di linea, ecco... Cioè, se lo dicono, si aspettano non un carico di G elevato, però insomma, non lo so. Non lo so. Ci vorrà il certificato medico prima di comprare il biglietto, insomma. Penso, poi.
Io volevo chiedere una cosa, invece un parere, perché appunto, essendo un po' distaccato ultimamente, ma mi sono un po' stupito che non abbiano tentato di recuperare più il booster. Forse è perché aveva già a bordo dell'hardware abbastanza sfruttato, però proprio per quello, poter esaminare dell'hardware già volato una terza volta e vedere di nuovo qualche dato sull'usura delle componenti poteva essere interessante. Non so se è stata una spiegazione di qualche tipo da parte di SpaceX.
Da parte di SpaceX no, però loro dicono comunque, noi portiamo l'hardware al limite per vedere quali sono i suoi, quanto potremo insomma spremere questo hardware. Se questa manovra la facciamo in cattura, se sbagliamo qualcosa perdiamo il controllo del razzo e ci fa giù la torre, quindi meglio farlo lontano dalla base di lancio. Almeno questo è l'opinione più gettonata, e come dici tu, sono già tranquilli che questa versione di hardware ha già detto tutto quello che doveva dire in configurazione normale, allora facciamolo, spremiamolo in sicurezza.
Bene, grazie Ricky di questo aggiornamento post volo. E adesso, in particolare, in questa puntata non abbiamo parlato delle notizie presenti su Astronauti News, ma noi, oltre ad avere il podcast, abbiamo anche un portale di notizie che è appunto astronautinews.it, dove ci sono i nostri articolisti che prendono le notizie principali della settimana, della giornata, quelle che sembrano loro più interessanti, le traducono in italiano, e quindi abbiamo questo questo portale abbiamo questi volontari che scrivono le notizie, insomma, in italiano. Quindi, se volete andare a leggervi qualcosa di aggiornato e soprattutto, insomma, affidabile, perché poi noi siamo quelli che guardiamo le fonti primarie, grazie all'associazione ISA io ho imparato a capire quali sono le fonti primarie e affidarmi solo alle fonti primarie e con un occhio di lato guardare quelle secondarie per vedere un po' com'è il mood in giro, però insomma ecco abbiamo questo portale affidabile. E se vi piace quello che facciamo, noi abbiamo appunto questo podcast, abbiamo il portale di Astronauti News, abbiamo il forum che è forumastronautico.it, citato anche da Ricky. E quello è aperto 24/7, nel senso che noi siamo lì, è gratuito, voi potete anche solo venire a lurcare, a leggere o se volete potete partecipare, vi iscrivete gratuitamente e dite la vostra. E se vi piace il podcast in particolare, potete commentarci sotto ai video. Noi siamo su YouTube, su Facebook e su Twitch. Quindi chi c'è già in chat sa come fare, chi non è in chat può venire in chat giovedì prossimo, per esempio, a commentare insieme a noi le notizie e metteteci i like, iscrivetevi. E a proposito di questo, grazie a tutti quelli che si sono iscritti sul nostro canale di Astronauticast su YouTube, perché grazie a voi abbiamo raggiunto e superato i 100.000 followers e quindi abbiamo ricevuto quest'anno anche il plate di YouTube, come si chiama,
Il Creator Award d'argento di YouTube che i canali ricevono quando raggiungono 100.000 iscritti. E
Quindi adesso ve lo
adesso
faccio.
Ricky in diretta va a prendere il
Esatto,
monolito
il
per
monolito.
mostrarvelo.
Grazie
Eccolo qua.
ragazzi, un po' più a... è bravissimo. Quindi questo è dedicato assolutamente a voi perché è grazie a voi che noi possiamo essere qui ogni giovedì e abbiamo insomma l'entusiasmo di continuare in questo bel progetto volontario. Se vi piace in modo particolare invece quello che facciamo, potete farci delle donazioni perché l'associazione ISA, il podcast, astronautinews.it e il forum sono tutti sostenuti da volontari, quindi la ISA è un'associazione non a scopo di lucro e quello che facciamo, non ci, chi ci paga non ci paga nessuno, quindi se volete supportarci potete farlo voi con una piccola donazione a isa.it/sostienici. E con i vostri soldi praticamente ci paghiamo l'hosting di Astronauticast del podcast. Quindi sì, visto che quest'anno ci hanno anche
Ma
aumentato un
anche
po' i
sopportarci è
soldi,
una cosa
sì,
utile.
assolutamente. Supportateci. Se ci volete fare una donazione, quando supera i 15 euro. Sono arrugginita. Quando la donazione è uguale o superiore a 11 euro, riceverete a casa vostra questa bellissima tessera. Questa è la tessera del 2025, noi la cambiamo ogni anno, anzi adesso dobbiamo iniziare a fare un poll per la grafica del 2026 e potete farci la donazione quindi con i canali che vedete sul sito isa.it/sostienici e in qualche modo fateci avere il vostro indirizzo di casa o di dove volete ricevere la tessera. Guarda Marco quante ne ha, collezionatele tutte, gotta catch 'em all. Detto questo, adesso è il turno di Nonno Apollo, della rubrica più amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nel 1969, Basicom decise di produrre una nuova calcolatrice, una nuova macchina calcolatrice. Basicom era un'azienda elettronica e di computer giapponese e il nuovo modello sarebbe stato una macchina da tavolo con una stampantina perché le calcolatrici tascabili con display sarebbero arrivate soltanto alcuni anni dopo. Per realizzare la parte elettronica di questa macchina, Basicom Bisicom incaricò una giovane startup microelettronica americana che era stata fondata soltanto prima e che si chiamava Intel. Le specifiche di Bisicom prevedevano la realizzazione di 7 circuiti integrati per avere tutti i componenti necessari. Ed Intel era l'azienda giusta perché era specializzata nella produzione di circuiti integrati e di memorie. Intel si mise a studiare, un ingegnere di Intel in particolare, si mise a studiare le specifiche di Bisicom e si rese conto che si sarebbe potuto ottenere un risparmio sui costi e una semplificazione nella realizzazione unificando 3 di questi circuiti in uno solo, cioè integrando le funzioni dei 3 circuiti separati in un unico circuito. Questi 3 circuiti erano previsti per l'unità centrale di elaborazione, cioè il processore, il componente più importante del sistema. Bisicom approvò questa modifica, ma all'epoca era una tecnologia ancora quasi completamente nuova. Il livello di integrazione necessario era stato raggiunto solo recentemente e per progettare il nuovo processore, quello realizzato su un unico circuito, venne assunto nel 1970 un giovane fisico italiano, Federico Faggin. Era la persona giusta Faggin perché aveva inventato poco prima il processo di fabbricazione necessario per ottenere l'integrazione richiesta da queste specifiche. Faggin si mise al lavoro con la collaborazione, con l'aiuto di Masatoshi Shima, un ingegnere di Bisicom. Il nuovo chip fu pronto nel 1971, anno nel quale poi venne messa in commercio anche questa calcolatrice, la PF, la 141PF di Bisicom. Questo circuito integrato, questo nuovo circuito integrato, fu un microprocessore, anzi il primo microprocessore chiamato Intel 4004. Fu una rivoluzione perché la possibilità di avere un processore integrato in un unico circuito invece che in una serie di componenti discreti, come si usava prima, tagliò sensibilmente i costi della realizzazione dei computer e diminuì anche la complessità. E queste innovazioni diedero il via alla rivoluzione del personal computer, con lo sviluppo di nuovi microprocessori da parte di Intel e di altre aziende. Tanto che nel 1974 Faggin e Shima lasciarono Intel per fondare Zilog, una loro startup specializzata nella produzione di microprocessori, che realizzò come primo prodotto lo Z80, lo Zilog Z80, uno dei protagonisti fondamentali della rivoluzione del personal computer. Sullo Z80, per esempio, era basato il Sinclair Spectrum e gli altri computer precedenti di Sinclair, del produttore inglese di computer, di home computer Sinclair. Ma sullo Z80 erano basati anche tutti, o la maggior parte, dei computer che usavano il sistema operativo CPM. Anche la NASA iniziò a seguire da vicino queste innovazioni nella microelettronica. E verso i primi anni 70, il 4004 di Intel, cioè quello realizzato da Faggin, venne considerato anche per un possibile impiego in una missione planetaria. ma la tecnologia era ancora molto nuova e immatura e quindi si decise di non usarlo subito. I tempi giusti arrivarono qualche anno dopo e si decise di impiegare un derivato del 4004 chiamato 4040 per una missione interplanetaria, la missione Pioneer Venus. Era una missione che comprendeva due lanci, un orbiter e una cosiddetta multiprobe. Entrambi arrivarono su Venere verso la fine del 1978. La multiprobe era un bus, cioè un veicolo che trasportava quattro lander, tre uguali e un quarto più grande, che sganciati dalla multiprobe si diressero in quattro zone diverse del pianeta per raccogliere dati sull'atmosfera e l'ambiente di Venere durante la discesa. La stessa multiprobe, prima di rientrare distruttivamente nell'atmosfera di Venere, trasmise anche dati con alcuni dei suoi strumenti. Il 4040, l'Intel 4040, venne messo sulla sonda più grande, sul lander più grande dei quattro previsti per raggiungere la superficie. La cosiddetta Large Probe. In particolare, il 4040 veniva utilizzato come controllore di uno degli strumenti scientifici del lander. Il cosiddetto Large Neutral Mass Spectrometer, cioè Large Probe Neutral Mass Spectrometer. Era uno spettrometro di massa, cioè uno strumento utilizzato per l'analisi della composizione chimica dei gas dell'atmosfera, quindi uno strumento cruciale. Il compito di questo microprocessore era quello di controllare, di eseguire la sequenza di operazioni per l'acquisizione dello spettro, degli spettri durante la discesa, degli spettri di massa durante la discesa, e di elaborare i dati raccolti in modo da prepararli per la trasmissione via radio. Questo microprocessore quindi fu utilizzato come componente di controllo di uno strumento scientifico e diventò il primo microprocessore non soltanto a essere realizzato commercialmente nella versione 4004, ma diventò anche il primo microprocessore a volare nello spazio nel 1978. La missione Pioneer Venus fu un successo e il 4004 contribuì anche al successo e al ritorno scientifico di questa missione. Perché senza il microprocessore, durante la discesa della Large Probe, sarebbe stato possibile raccogliere uno spettro, cioè fare una misura di composizione, una volta ogni 10 km durante la discesa della sonda. Le operazioni scientifiche iniziavano a un'altitudine di 60 km, quindi soltanto una mezza dozzina di misure sarebbero state possibili senza il microprocessore. Con il 4004 di Fagin fu invece possibile raccogliere uno spettro ogni chilometro, quindi un ordine di grandezza maggiore di produzione di dati scientifici. Questo microprocessore, il primo ad essere messo in commercio e il primo a volare nello spazio, contribuì alla nostra conoscenza di Venere. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Link della settimana, Marco, io ho messo quello di Umetview, se vuoi dire altre due cose sul sito.
No, no, niente di particolare, già esploratelo e divertitevi con le varie opzioni che offre per scoprire tutte le informazioni, tutte le bande, tutte le cose che si possono vedere costantemente.
Tra l'altro è molto leggero anche, non è un sito pesantone tipo quello di NASA ICE che non si apre mai
Sì.
più e vi crasha tutto. Invece passiamo all'agenda. Dunque, non abbiamo il matto che ci fa il riepilogo perché dovrebbe farci il riepilogo tipo di 4 mesi e questa sera ha deciso che no, non era il caso.
E quindi diventiamo matti.
E quindi andiamo a vedere invece l'agenda della prossima settimana, perché per esempio domani, venerdì 17 ottobre, abbiamo il lancio di un lunga marcia 6A con un carico utile sconosciuto però, perché ritorniamo ai carichi utili sconosciuti cinesi. Il lancio sarà alle 9:09 dal Taiwan Satellite Launch Center e basta, questo è tutto quello che possiamo dirvi, cioè che sappiamo fondamentalmente. Sabato 18 abbiamo un contatto Aris alle 10 e un quarto di mattina, alle 10:13 con una scuola, anzi con un gruppo scout, il First Radford Semele Scout Group del Regno Unito. Ai microfoni sulla stazione spaziale ci sarà Johnny Kim. Vediamo se abbiamo già live. Non abbiamo ancora live, ma magari sì, magari domani lo mettono.
O magari non c'è.
O magari non c'è, esatto. Domenica 19 abbiamo ben tre lanci. Abbiamo un lancio di uno Starlink, di uno, non uno, di un Falcon 9 con a bordo un tot di Starlink. Ormai quanti sono? Una sessantina di solito a bordo, comunque un gruppo di
No,
Starlink.
26, 27,
Ah, sono meno
28.
adesso,
Sì.
ok. All'1:46 di notte e parte da Vandenberg. A proposito di Vandenberg, ho letto notizia di 2 giorni fa, del 14, che Vandenberg ha assicurato a SpaceX, cioè ha dato l'ok, per poter lanciare 100 voli all'anno. Eravamo a 50, avevano adesso la certificazione, diciamo, per lanciarne fino a 50, e invece adesso inizieranno ad essere un po' di più, sia per i Falcon 9 che per i Falcon Heavy, quindi un totale di 100 lanci all'anno possibili, fino a un massimo di, diciamo, per entrambi i razzi e su entrambe le rampe. Quindi inizieremo a vederne un po' di più. Invece, sempre domenica 19 alle 5 e mezza di mattina abbiamo il lancio di un Kinetica 1 con un carico utile sconosciuto perché è sempre un lancio cinese. E alla sera abbiamo il lancio di un altro gruppo di Starlink, questa volta dal complesso di lancio 40, quindi dalla Florida, dal Cape, alle 16:52. Qualcuno prima in chat chiedeva dei lanci ad orario vivibile. Eccoci qua, adesso ci siamo con dei lanci ad orario vivibile. Lunedì 20 non abbiamo niente, invece martedì 21 sarà una giornata interessante perché purtroppo alle 3:59 però di notte, quindi alle 4 di notte, ahimè, ci sarà il primo volo dell'HTV-X, quindi di questo di navetta cargo giapponese, X perché è sperimentale, perché insomma è di nuova costruzione, che andrà ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà attraccato, farà berthing, quindi sarà agganciato dal Canadarm, e però come HTV all'interno ha già un sistema che sarà testato poi in futuro, non in questa missione, per poter fare docking. Perché lo si vuole utilizzare non tanto sulla stazione spaziale quanto sul gateway, o insomma, se ci sarà il gateway, o comunque sulla stazione spaziale lunare che si farà in futuro. Quindi lo testano sulla stazione spaziale, ma poi verrà utilizzato sul gateway. In quel senso, non sempre ci saranno gli astronauti a bordo per poter gestire il braccio robotico, quindi dovrà comunque in ogni caso agganciarsi da solo. Quindi ha un suo sistema di docking, ma per il momento non si testa, si testa l'avvicinamento, il berthing, è la prima versione, quindi iniziamo pianino. Alle 3:59, purtroppo, di martedì 21. Il sarà attraccherà giovedì 23, non c'è ancora l'orario, quindi magari potrebbe attraccare ad un orario vivibile e visibile da parte nostra, vediamo. Alla sera invece del martedì 21 alle 4 del pomeriggio si lancia un altro gruppo di Starlink da Vandenberg. Vedete che iniziano ad essere sempre più fitti i lanci da Vandenberg. Giovedì 23, oltre alla cattura e all'installazione dell'HTV X1, ci sarà il lancio di un Falcon 9 con il satellite SpainSat NG1, che è un satellite per telecomunicazioni governative, quindi...
NG2,
sì, giusto, perché ci sono due trattini, comunicazioni governative, quindi comunicazioni sicure, e sarà alle 3.30 dal complesso di lancio 40 del CAPE. Mentre alla sera abbiamo un altro contatto ARIS, questa volta con la Colombia, con il Collegio de Cultura Popolare. E ai microfoni sulla ISS ci sarà Zina Cartman. Giovedì 23, poi alle 21.30 torniamo noi con la seconda puntata della stagione 19 del podcast. Quindi ci rivedremo poi lì. Bene. Questa puntata diciamo che è finita, è durata più di un'oretta. Vi ringraziamo un sacco per essere tornati a vederci, ad ascoltarci, ad averci fatto compagnia. E inizierei il giro di saluti adesso da Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E poi andiamo in Germania.
In Germania da Darmstadt vi saluta Marco Zambianchi. Spero di riuscire a unirmi ad altre puntate nel corso di questa stagione. Grazie a tutti di averci seguito e grazie a questi fantastici host che da così tanto tempo, compreso quest'anno, portano avanti la tradizione del nostro podcast.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti, ringrazio anch'io quei matti che ci hanno seguito durante la diretta notturna e per tutti gli altri ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao.
Vi saluta anche Lavero da Verona e ad Astra.